Ci colleghiamo in diretta con il desk, cioè il tavolo delle operazioni,
la scrivania di lavoro
di UTG, dove il direttore Chicco Fresu è con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno. E buongiorno agli ascoltatori.
Allora, qual è l'ultima notizia che è arrivata sul tuo tavolo, Chicco?
Beh, l'ultima notizia è drammatica. Abbiamo un sub che purtroppo è morto nella notte nelle acque di San Rocco.
Un subacqueo, diciamo, un pescatore.
Non è ancora chiaro, infatti stiamo cercando di capire cosa ci facesse un sub
di notte,
perché bisogna un po' chiarire alcuni aspetti, ecco.
Ecco, perché ci sono
subacquei. Purtroppo
sappiamo
solamente del decesso, è un 32enne, si chiamava Luca Taras.
Ah, ecco. Va bene, triste notizia, come le tante notizie di cronaca che arrivano ogni giorno sulla vostra scrivania. Ieri è arrivata quella proprio nelle prime ore del mattino di questo ragazzo nuorese rimasto coinvolto nell'incidente sulla 131, di cui abbiamo parlato oggi anche con Francesco Agus sulla situazione delle strade sarde. Insomma, ci sarebbe tantissimo da dire. Voi ogni giorno vivete, c'è il bollettino dei morti sulle strade della Sardegna.
Sì, se andiamo a parlare della 131, guarda, delle strade, oggi devono inaugurare finalmente, dopo non so quanti anni, il nuovo lotto della nuova 195, quindi una strada che è fondamentale per il sud-ovest della Sardegna. Stiamo parlando oggi di un'inaugurazione di un tratto che doveva essere inaugurato, se non ricordo male, 7-8 anni fa. Poi ci sono state varie vicende, sono fallite le società che se ne occupavano, l'appalto è stato riassegnato, parliamo di appalti di un appalto da 300 milioni di euro, si riesce a fallire. Bisognerebbe un po' capire se il sistema degli appalti è funzionale alla realizzazione delle opere pubbliche e andare a capire come si potrebbe ovviare, anche se c'è stato un nuovo codice degli appalti, ma pare non sia stato risolutivo.
Ecco, tu ti sei fatto un'idea.
Purtroppo la gente continua a morire.
Tu ti sei fatto un'idea del perché in Sardegna in particolare si procede sempre per pezzettini, per piccoli lotti che poi spesso ritardano. E viviamo in uno stato di perenne precarietà per quanto riguarda i trasporti. Non apriamo il capitolo delle ferrovie, perché anche lì ci sarebbe da piangere, ma per restare alla situazione delle strade, se ne fa un pezzo, ma poi c'è l'altro da rifare a fianco.
Guarda, credo che ci siano vari aspetti. Se andiamo a vedere le varie realtà, se guardiamo la Sassari-Olbia, il fatto dei ritardi e delle realizzazioni malfatte potrebbe trovare una ragione in ciò che è successo nei palazzi di giustizia.
Ricordaci i retroscena giudiziari della questione, che ci sfuggono.
L'ipotesi degli inquirenti, adesso sì. C'è il procedimento in corso, erano emersi aspetti inquietanti durante l'inchiesta su Sindacopoli, quindi si è partiti, ecco, dalle indagini su piccoli appalti nei piccoli comuni della Sardegna per arrivare ai giganteschi appalti dell'ANAS. L'ipotesi era che certa parte della politica avesse approfittato della greppia che si era creata per poter mettere i propri consulenti, i propri ingegneri a lavoro, e le società che hanno vinto gli appalti in cambio avrebbero versato cospicui emolumenti non legittimi, diciamola così. Ora è tutta ovviamente un'ipotesi degli inquirenti, non è ancora stato a processo su questo, non siamo ancora arrivati, però se poi la strada non c'è, un motivo ci deve essere.
Certo, anche perché poi i lavori si bloccano, no, nel frattempo, molte volte.
Sì, lì si sono bloccati, ma anche perché ormai per eseguire i lavori di quel tipo, gli appalti sono così grossi che arrivano solamente società molto grosse, e le società molto grosse prendono appalti molto grossi un po' in tutta Italia, l'andazzo è uguale dappertutto, e se crolla un cantiere in Sicilia, allora a catena ci sono le ripercussioni anche in Sardegna. Vedi quello che era successo con una società siciliana che aveva ben due lotti della Sassari-Olbia, e la società siciliana, secondo gli inquirenti, processi, non so che fine abbiamo fatto, era in mano a dei personaggi poco raccomandabili come mafiosi, quindi lì due lotti si sono bloccati e li stiamo ancora aspettando, lì siamo ancora a due corsie e la gente rischia di morire.
Un quadro
nel frattempo la gente muore. Chicco, parliamo invece della notizia del giorno, che è l'obbligo di mascherina all'aperto, al chiuso, in ogni dove, in ogni circostanza. Che cosa ti aspetti soprattutto sul tema dei controlli, perché poi queste cose funzionano se ci sono i controlli? Allora, io ho avuto la sensazione, come me ce l'hanno tante persone, che come si esce dalla città e si va in giro per i paesi, paesi ci sia una caduta di attenzione. Adesso non so, in questi giorni dopo la ripartenza del Covid e le situazioni, diciamo, di emergenza che si sono venute a creare in alcuni paesi in particolare, però l'attenzione per il rispetto del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina, è molto inferiore a quella che è in città. E non è casuale che in effetti stiano iniziando a scattare anche delle operazioni, dei controlli. Leggevo di Sennori, due bar chiusi alle 3 di notte con la gente senza mascherina che beveva, sì, scherzava. E questa è una situazione comune a tanti paesi.
Anche ad Arbus.
Sì, ieri ad Arbus, avantieri notte ad Arbus, due bar sono stati visitati dai carabinieri, hanno trovato clienti senza mascherina che tranquillamente bevevano tanta notte.
E questa penso sia una realtà comune a tanti paesi, devo dire sicuramente anche ad alcune parti della città, se si mettessero a girare di notte,
sì,
ne vedrebbero.
Sì, io credo che per utilizzare anche un termine che riportate di PCM, molti siano scrammentati, sì, e comunque stiano seguendo maggiormente le regole. Se adesso con questa stretta dell'obbligo di mascherina ovunque, credo che in certe realtà più piccole i controlli siano anche più facili.
Sì, 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 sì,
sì. Anche perché se cammini per strada e c'è altra gente, sei obbligato a mettere la mascherina. Basta questo per farti beccare una multa pesantissima.
Sì. Infatti non è poi quando tocchi molto, il portafoglio, alla fine la gente ci pensa un po' di,
sì,
più.
Sì, alla,
eh,
fine questo provvedimento serve a quello.
Il deterrente
serve
è sempre lo stesso.
Serve a togliere aree di ambiguità che potevano dare poi adito a discussioni.
Beh, un po' di ambiguità resta. Nel senso che poi i ministri possono anche spiegare che la mascherina ovviamente se va nel bosco non la devi utilizzare, ma nelle altre situazioni sì, però a legge della norma bisogna andare a capire cosa vuol dire quando sei in prossimità di altre persone. Cioè se io cammino per strada e sono solo in via Manno e c'è, sì, un'altra persona a 40 metri, posso essere sanzionato oppure no? Cioè, io devo prevedere in potenza che potrei incontrare a passare vicino a quest'altra persona?
Dovresti essere pronto a indossarla, questo mi sembra che dica, no? Pronto ad
certo,
indossarla.
Sapete meglio di me che quando ci sono margini di impugnazione gli avvocati sono bravi a capire cosa e quindi potrebbe essere materia anche lì di ricorso, e vedremo come è successo anche nella prima fase.
Tu hai la sensazione che ci saranno maggiori controlli, cioè che le forze dell'ordine verranno incaricate, avranno l'input qua dalla prefettura di fare maggiori controlli, oppure si lascerà la buona volontà dei cittadini?
Sicuramente sì, non so se abbiano gli uomini a disposizione, metteranno in campo tutte le forze dell'ordine, non credo che i vigili urbani bastino per parlare della realtà di Cagliari, e ci troveremo la guardia di finanza che ti ferma se non hai la mascherina. Probabile, cioè io do per certo che ci sia un'indicazione di questo tipo,
no? E lo vedremo nei prossimi giorni.
Assolutamente, no vabbè, no scusa, io adesso stavo sfogliando l'università, sono rimasto colpito una cosa che non c'entra assolutamente niente. Ho scoperto che c'erano gli UFO a Dorianova. Scusa,
UTG,
cioè la notiziola del giorno, ragazzi.
Ci siamo presi un buco, però
infatti
andremo a verificare come. Nel momento in cui verificheremo che c'erano gli UFO, daremo la notizia.
Ed erano alla cantina sociale.
Non lo so.
A fianco,
pare che questo Farigu, che è un esperto di extraterrestri, eccetera, abbia caricato questo video su YouTube e stia facendo una smambassa di visualizzazione. Adesso lo so, andremo a curiosare.
Ripeti quello che hai detto, esperto di extraterrestri, a me tanto basta.
Va bene, noi salutiamo Chicco Fresu che restituiamo il suo lavoro a UTG, in bocca al lupo, ci risentiamo presto.
Ciao, grazie.
A presto,
ciao,
buona giornata,
ciao, grazie
lavoro.
A te.